Santo Dio, aiutaci ad emergere dalle tenebre verso la luce. Rischiara il nostro cuore con la conoscenza. Donaci la luce che ci guidi verso di te. Signore Dio nostro, metti luce nel nostro cuore, luce nel nostro sguardo, luce nelle nostre parole, luce davanti a noi, luce dietro a noi. Metti luce nell'anima nostra, inondaci di luce, dilata il nostro cuore, aiutaci a vivere nella luce e nella bellezza della tua verità. Signore nostro Dio, Dio della luce, vi sia luce nella nostra vita, luce nella nostra morte, luce nel giorno della resurrezione. Amen.
Amen.
Questa è la preghiera che recita ogni pellegrino che si reca almeno una volta nella vita alla Mecca, una preghiera islamica. Oggi pomeriggio avremo un incontro, per chi si ferma, un incontro con un islamico, un musulmano, quindi penso che iniziare la giornata con una preghiera della loro tradizione all'unico Dio, penso che sia una cosa molto bella. L'incontro di questa mattina è la prima parte di un tema importante, almeno per me è un tema molto importante, che è il tema della meditazione, però lo vorrei far precedere in maniera un po' originale, non l'avevo mai fatto, con un piccolo filmato che ha bisogno però di una piccola introduzione. Il filmato sono 4 minuti, quindi. Conoscerete senz'altro Tiziano Terzani, un personaggio che andrebbe conosciuto, letto, personalmente lo ritengo un personaggio splendido e sotto tutti i punti di vista, sia come uomo che anche uomo dello spirito. Non so, qualcuno avrà letto forse anche l'ultimo testo, in realtà un'intervista, un libro intervista che gli rivolge il figlio Folco, da cui è stato tratto, da questa intervista, appunto, il libro. Scusate, accendo solo il registratore. Questa intervista del figlio Folco è stato scritto da Folco questo libro, Tiziano Terzani, La fine e il mio inizio, proprio l'ultimo libro, il precedente è L'ultimo giro di giostra, o Un altro giro di giostra, però questo è un libro che fa un po' da riassunto, testamento spirituale di Tiziano Terzani. Un libro molto molto bello, sia dalla parte storica, perché fa una panoramica sulla storia che lui ha vissuto degli avvenimenti storici straordinari, ha visto la fine del comunismo in Russia, ha visto la decadenza della Cina, ha visto la finale della guerra, ha seguito la guerra in Vietnam per De Spiegel, ha conosciuto il mondo in tutta la guerra fredda. La vista da lì dentro, i rapporti con il figlio sono sempre stati molto difficili, Folco non ha fatto fatica a accettare questa figura di padre molto pesante, molto ingombrante anche, e in questa intervista che è durata alcuni mesi su nelle colline sopra Firenze, dove vive, ha concluso la sua vita Terzani, si è riconciliato, ecco. Noi vediamo uno spezzone significativo perché Tiziano racconta della sua esperienza brevemente della Cina, lui era innamorato della Cina, ha studiato il cinese in America, poi è riuscito a entrare negli anni difficilissimi, è riuscito a entrare in Cina e l'ha raccontata da giornalista. Però a un certo punto racconta anche il dramma della decadenza della Cina e apre alla meditazione. Volevo solo lasciarvi questo. Penso che sia un bel incipit della nostra giornata, tra l'altro detto da un uomo che non è credente, non si è mai ritenuto credente, Tiziano Terzani, però io mi chiedo se questi sono i più o meno non credenti. Io spererei che anche tra i cristiani ci fossero molti non credenti, perché è di una spiritualità impressionante. Religione e fede, religione e spiritualità, non sempre vanno di pari passo. 13.
Hai visto cosa ho ritrovato?
C'era un dentro?
No, è buono. Però.
E i grilli sono creature magnifiche. Era bellissimo. Tu pensa un popolo che dedica il suo tempo. Mao avrebbe detto spreca ad allevare i grilli fuori stagione, per poter sentire d'inverno quando dedica la voce della primavera. Te lo ricordi? Io giravo sempre con un grillo nella tasca interna della mia giacca.
E invece la passione mia era quella di combattimento, ti ricordi?
Sì, certo. I combattimenti si tenevano in piccole arene di porcellana azzurra, grandi come un piatto.
Sì, poi bisognava stuzzicare col pennellino.
Era fatto con tre o quattro baffi del topo di campagna, solo con quelli. Dovevano essere baffi del topo di campagna. Erano fissati in eleganti pomelli di olio. E se tu al grillo glieli infilavi nel culo, il grillo si incazzava e andava addosso a quell'altro. Ero strano come giornalista, I miei colleghi la domenica magari andavano a cena dall'ambasciatore, parlavano col segretario del partito. Io invece andavo a mercati e scrivevo di grilli. Ma alla fine, secondo me, ho capito più io della Cina. Anche se la Cina non è più la Cina da quando Mao, quel criminale, ha eliminato le radici di quella sua unica, antica cultura. Invece di fare un comunismo cinese, ha voluto distruggere tutto quello che era cinese per creare una società nuova.
Non ci credevi più nel comunismo alla fine?
No! Mi ha dato un senso di grande delusione. Il mio sogno di una società più giusta, più equa, più umana è fallito. L'uomo è individualista, egoista, vuole fare quello che gli piace. E anche se dai a tutti la stessa ferrea ciotola di riso e lo stesso vestito, c'è sempre una parte che vuole due ciotole di riso e due vestiti. Questo però il comunismo lo nega, per cui crea una contraddizione che diventa omicida. Chi crede nel sistema reprime chi lo mina. Per questo ci sono stati i campi di lavoro dei cinesi, i massacri di Pol Pot e il gulag dei sovietici. Se tu pensi che cosa è costata a partire dal 1921 la grande rivoluzione cinese comunista, quanti sono stati morti in nome del comunismo? Milioni! E poi all'improvviso spunta Deng Xiaoping che dice: bisogna tutti essere ricchi. Stanno facendo della Cina una brutta imitazione di Hong Kong, in cui tutti corrono per far soldi, come dappertutto. Allora che servono tutte queste rivoluzioni, tutti questi sacrifici veri, che tanti hanno fatto con grande onestà? Che servono? Se avessero vinto gli altri, la Cina avrebbe sofferto molto di meno e sarebbe comunque diventata quello che è oggi, e forse sarebbe successo prima.
Allora, dov'è la soluzione?
E sinché l'uomo non cambia, e sinché l'uomo non fa questo salto di qualità, e sinché l'uomo non rinuncia alla violenza, al dominio della materia, al profitto, al proprio interesse, tutto si ripete e si ripete in modo costante. Ed è qui il mio passo verso l'unica rivoluzione che può servire, che è la rivoluzione dentro di noi. È così che ho deciso di fare qualcosa di completamente diverso. Mi sono iscritto ad un corso di meditazione. Ed è stato lì che mi si è aperta una porticina su un mondo completamente diverso, solo con la concentrazione.
Pensavo che eri impazzito quando hai cominciato con questo corso di meditazione.
Io sono un fallito meditatore, non ci sono tanto portato. Riesco a restare seduto in silenzio una mezz'ora, a volte anche un'ora. Posso creare intorno a me un po' di quiete per lasciare che la mente si calmi, ma non sono mai diventato un esperto di meditazione. Il mio maestro diceva sempre: ho visto tante galline sedute a covare le uova, ma nessuna di loro ha mai raggiunto l'illuminazione. Non si tratta soltanto di stare seduti, bisogna entrare in un altro stato. Uno stato in cui tutto il resto svanisce. I rumori, il cinguettio degli uccelli, le passioni, le delusioni. Raggiungi quel vuoto soltanto se lo vuoi. E quel vuoto sei tu. Non quel folco tu, ma quell'altro. Quell'altro tu, il tu della grande totalità. E non parlo soltanto dell'umanità, ma del cosmo. E se cominci a vedere le cose in questo modo, allora anche loro cominciano a cambiare.
Prova, sì. 1, 2, sì. Sì, ovviamente dal libro è stato tratto un film con l'ottimo Gantz. Un libro, un film che si può trovare dappertutto, quindi è un bel film, tra l'altro, anche interpretato appunto anche molto bene. Il titolo è La fine è il mio inizio. È allo stesso titolo del libro. Non si dovrebbe dire, ma c'è anche su YouTube, quindi si può scaricare. Bene, l'unica rivoluzione è quella interiore. Se vogliamo rivoluzionare il mondo, non partendo da noi stessi diventa un disastro, diventa solo violenza. Quindi l'unica rivoluzione che merita è proprio quella interiore. Si leggono le slide in fondo? Perché se abbassassimo le luci sarebbe pericolosissimo. Parliamo di meditazione, faccio solo un cappello introduttivo, che le cose che diciamo stamattina sulla meditazione vanno collegate a quello che andremo a dire, inshallah, se Dio vuole, il mese prossimo. Perché ovviamente il tempo è quello che è, andrebbero dette assieme queste cose, ma non possiamo, appunto, e quindi tenete presente che tutto quello che diciamo stamattina va necessariamente legato alla parte più, possiamo dire, pratica, più tecnica, che andremo a delineare la prossima volta. Quindi ha senso quello che diciamo stamattina soltanto legato alla prossima volta, quindi tenete solo presente questo. Io vi parlerò di meditazione. È un termine che di per sé dice tutto e dice nulla. Le cose che dico le ho ereditate da una scuola, se vogliamo, di meditazione che è portata avanti da John Maine. Quindi di meditazione, tanti parlano di meditazione, c'è la meditazione orientale, c'è la meditazione New Age, c'è la meditazione, ecco, io vi propongo una meditazione cristiana alla scuola di John Mayne. La prossima volta apriremo tutto un discorso su chi è, chi fu John Mayne e la scuola che ha iniziato, è una figura affascinante. Lo dico adesso, poi lo dirò anche durante la bibliografia finale, io vi consiglio, per chi volesse approfondire queste cose e introdursi nel mondo della meditazione cristiana, a questo punto vi chiederei proprio, come fosse un compito a casa, in questo mese di leggervi almeno un testo di John Mayne. La fortuna è che sono tutti testi molto brevi, quindi ecco, si leggono anche in un mese, si legge sicuramente. Perché? Perché la prossima volta andrò soltanto a recuperare alcuni aspetti molto pratici, tecnici della meditazione, quindi il mantra, la postura, tutte queste cose che chiederemo la prossima volta. Tutte queste cose sono già delineate ovviamente nei libri, che sono raccolte di conferenze. Mi pare che non abbia mai scritto un testo a tavolino John Mayne, sono soltanto sbobinature di conferenze che ha tenuto in giro per il mondo. Bene, detto questo, entriamo e vedete il titolo, la dice già lunga del nostro incontro, perché la meditazione, via negativa di preghiera. La meditazione è preghiera. Non c'è la meditazione e la preghiera. La meditazione è una tipologia di preghiera. Non dico che sia la migliore. Sarà voi. Puoi dire migliore, non... Ognuno deve trovare la sua forma di preghiera, ovviamente, no? Però, secondo John Mayne, è la forma più completa, ecco, se vogliamo, di preghiera. Poi andremo a capire, a comprendere cosa vuol dire negativa, via negativa. Ma partiamo dal termine, come siamo soliti fare, nel senso che cerchiamo sempre di abbiamo imparato anche nei nostri percorsi che l'etimologia delle parole è importante. Meditazione, meditare, è la forma intensiva di un verbo, il verbo mederi, che significa guarire, risanare, curare, da cui medicina, medico, medicare, vedete, medi, e vuol dire che deriva dallo stesso verbo, curare. Quindi la meditazione è anzitutto opera di guarigione. La meditazione, meditare guarisce. Poi andremo a vedere bene da che cosa, qual è la malattia. Però già questo è importante. La meditazione è opera di guarigione. Per questo andremo a dire che una medicina, come una medicina va presa in tempi e modalità molto precise, se no non ti fanno effetto, così la meditazione. Anticipo una cosa che diremo la prossima volta: o ti metti in testa di meditare tutti i giorni, tutte le mattine, tutte le sere, ecco, se tu sai già a priori che non potrai farlo, lascia perdere. Non si può meditare ogni tanto, quando hai tempo, al sabato. E lui chiede mezz'ora al mattino, tutte le mattine, mezz'ora alla sera, tutte le sere. John Mayne dice che 20 minuti potrebbe bastare all'inizio, però l'obiettivo è mezz'ora. Ecco, vi dico queste cose tanto per legarle alla medicina, ecco, una medicina va presa in tempi precisi, con una posologia precisa. Ecco, si è detto che la meditazione è via negativa di preghiera. Cosa vuol dire? Che c'è quella positiva. La via positiva è quella fatta di domande. Io ti chiedo, Signore, di guarire, di guarirmi, di darmi qualcosa, ecco. Di ringraziamento, ti ringrazio, Signore, della bella giornata che ho passato, ti ringrazio della mia famiglia. Di intercessione, ti prego per la pace nel mondo, ti prego per Giovanni che non sta bene, così. Questa è la via positiva di preghiera. Poi c'è la via negativa. Cosa vuol dire? Negativa, passiva. che non chiede nulla, che non ringrazia per nulla, che non intercede per nulla. Cioè è la preghiera che non fa qualcosa. Cioè non è il soggetto che fa una preghiera con la meditazione. Si pone semplicemente nell'atteggiamento di lasciarsi fare. Non è lui il soggetto. Neanche in quella positiva, dire il vero. Comunque, possiamo dire che la meditazione è la via semplice alla verità. La meditazione è proprio via alla verità, ti conduce alla verità. Meditare vuol dire arrivare alla verità. Ma cos'è la verità? La verità è uso il termine Dio, il Dio presente nel fondo del cuore. Ho usato un termine caro alla tradizione mistica, il Dio presente nella parte più intima di noi stessi, al centro di noi stessi. Ecco, la meditazione ti porta, ti conduce, ti fa esperire il Dio che c'è già dentro di te, che è già lì. Quindi la meditazione non è un fare qualcosa. Tu, vedremo, nella meditazione non fai nulla, è proprio questo. Il difficile nella meditazione è riuscire a non fare, a non chiedere, a non domandare, a non intercedere. Quindi non è un fare, non è un produrre qualcosa, ma lasciar fare a questa verità che c'è già dentro. Lasciare che questa verità emerga da noi, emerga. Vi ricordate, abbiamo già detto in questi nostri incontri, provate a pensare alla statua. Mi piace, penso che sia l'immagine forse più azzeccata, più icastica, ecco, diciamo così. La statua, lo scultore cosa fa di una statua di marmo? Crea per sottrazione, toglie, 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 intanto emerge la statua che c'era già dentro. È un'opera di destrutturazione, decostruzione, la meditazione. Quindi la meditazione è semplice affidamento, un affidamento totale al Cristo che è in noi. Vedete, io ho usato Dio, uso Cristo, poi userò luce, punto luminoso, energia, spirito, per capirci, ecco, no? Per capirci, che noi apportiamo dentro questo. E la meditazione è non fare perché questo possa emergere. Questa luce che brilla, per dirla con Giovanni 1,5, che brilla nelle tenebre. Noi abbiamo già un punto di luce, una energia infinita dentro di noi che funge da luce, appunto, che brilla nelle tenebre. La meditazione è lasciarlo splendere, brillare. Guardare verso quella luce e lasciare che quella luce ci guardi e ci illumini. È brutto parlare di scopo, non c'è uno scopo nella meditazione. Però la meditazione, ecco, il meditante, colui che medita, alla fine John Maine dice che per cominciare a vedere qualcosa che ha prodotto la meditazione in noi bisogna aspettare almeno 20 anni. Dopo 20 anni, lui dice, tutti i giorni, mezz'ora, comincerai a vedere qualcosa.
Ovviamente lui esagera per dire non stiamo, non rimane, vabbè, dopo domani mattina medito mezz'ora e poi nel pomeriggio vediamo cosa è successo. No, no. Meditando ci si illumina dal di dentro, si diventa diafani. Ma non perché ti sei impegnato a fare qualcosa di morale, di etico, no. È proprio attraverso il non fare diventi quello che sei già. Sei già. E questo, adesso entriamo, però questo è importante. Per noi occidentali pensare che si operi non facendo è impossibile. E cioè per noi è incredibile. E no, gli orientali in questo ci danno dei numeri. Noi vogliamo sempre fare, noi, per noi è tutto un fare per vedere, per produrre, capite? Capite? Qui proprio non fare e tutto emerge. Per questo la meditazione viene chiamata anche preghiera di povertà, una preghiera povera, che non chiede nulla. Cerca solo di smantellare la volontà, l'ego. Ecco, meditando tu non hai più attese, non produci più immagini, non dici più parole. Tutte queste, le attese, le immagini, le parole, i desideri, santi e santi, però impediscono a questa luce di brillare. Capiamo allora perché la meditazione è via di guarigione. Ci guarisce da questo ego che impedisce di essere pienamente me stesso. Allora, la meditazione è proprio stare lì. Guardate, adesso ve la butto lì, ma è tutto qui, è tutto qui. La meditazione è solo, vedremo la prossima volta, stare lì, seduti, con la schiena dritta, non rigida. Ripeti per mezz'ora il tuo mantra, non devi pensare a nulla, immaginare nulla, chiedere nulla, nessuna parola. Più povero di così, cosa c'è? Cosa ti viene chiesto? Nulla. Ma tutto si compie. Tutto si compie. Tu non c'entri. C'è un altro che sta agendo. Allora capite che la meditazione è veramente un'opera di fede. Tu ti affidi che questa opera si compie veramente. Meditare e credere che quest'opera in noi si compie, che c'è qualcuno in noi che sta lavorando, mi sta illuminando, mi sta compiendo. Ecco, la meditazione è presa di coscienza di questo. Entriamo un attimo nella scrittura. Ma nel Vangelo si parla di tutto questo? Sì, perché la meditazione cristiana, siamo in ambito cristiano ovviamente, la meditazione cristiana ha come fondamento biblico una frase di Gesù. Adesso io vi lascerò una serie, ve l'ho anche scritta, una serie di citazioni bibliche, io vi inviterei a prendere appunti, poi a riportarvi queste citazioni in un foglietto a parte, che metterete nella vostra Bibbia, nella vostra, non so, quello che usate per la vostra preghiera, e andare a cercarvi questi testi, perché sono fondamentali, sono fondamentali. Ora, diciamo che il testo base di tutto quello che andremo a dire è un passo di Marco, e paralleli ovviamente, quindi Luca e Matteo, ma io lo prendo da Marco, Marco 8, 34. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, il centro rinneghi se stesso. Rinnegare cosa vuol dire? Abbandonare, ovviamente progressivamente, perché forse ci vorranno veramente 20 anni di meditazione, ma rinnegare, abbandonare progressivamente l'io, l'ego. Che cos'è l'ego? Il principio, ovvero ciò che impedisce al divino in noi di poter emergere e vivificare. E più permetti che questo ego, fatto di immagini, di parole, di pensieri, di progetti, di più questo si smantella, più emerge il vero sé. Altra parola tecnica importante, vero sé. Quindi noi ci portiamo dentro l'io e il vero sé. Più si smantella l'io, più emerge il vero sé. La luce, l'energia, lo spirito, Cristo, Dio, che ci portiamo dentro. Dove c'è l'io, non c'è Dio. Allora proviamo a pensare, o meglio a scriverci, tutta questa serie di testi. Voi potete scriverveli tutti, io vi leggo soltanto alcuni, se no facciamo la mattinata a citare. Però, tanto per dire cosa stiamo dicendo, tanto per renderci conto, ecco, di cosa stiamo parlando. Luca 17:21, ad esempio, beh, questo è l'unico tratto dall'Antico Testamento, scusate, del Vangelo, assieme a Marco di prima, poi tutti gli altri sono passi paolini. Luca 17:21, saprete anche di cosa sto parlando, ma vi inviterei a citarlo nella traduzione letterale. Gesù dice, nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi, dice Luca 7:21. Io vi inviterei a scrivere invece non in mezzo a voi, ma dentro di voi, perché in greco è vero che vuol dire anche in mezzo, ma in questo contesto Gesù sta dicendo il regno di Dio è dentro di voi, è dentro. Importantissimo questo. Poi potremmo citare Colossesi 1:27. Allora Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, due punti, Cristo in voi, speranza della gloria, Cristo in voi. Poi i passi di Romani sono fondamentali, quindi ad esempio Romani 5:5. Famosissimo passo, quando Paolo dice la speranza poi non delude perché l'amore di Dio è Dio stesso, Dio è amore, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, vedete, dentro di noi, lì, per mezzo dello Spirito Santo che è stato dato. Poi continua al versetto 9, dice una cosa importantissima, Romani 8, Romani 8, 9. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. E se lo Spirito di Dio, versetto 11, che ha risuscitato Gesù dai morti, quindi questo Spirito che al potere di far risorgere, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dei morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Vedete quanto importante per Paolo. E poi tutto il resto, le citazioni avete lì. Però vi invito, quindi forse non tutti sono avvezzi a leggere questi passi. Romani vuol dire capitolo 5, versetto 5, poi capitolo 8, i versetti 9, 11 e 26. Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 16. 2 Corinzi, capitolo 4, versetto 6. Capitolo 13, versetto 5. Si cita così. Quindi quel 13 di Seconda Corinzi è il capitolo, il versetto del 5. Poi Galati 2, 20. Fantastico, questo Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Vedete? E questa è la meditazione è esperire che non sono più io, l'ego, a vivere, ma è Cristo, il vero sé, a vivere in me. Chi medita arriva lì. 2 Timoteo capitolo 1 versetto 14, prima Pietro capitolo 3 versetto 4. Bene, perché sono importanti? Perché vi invito a leggere, a metterli lì sulla scrivania, lì dove lavorate, magari non solo le citazioni, ma anche i versetti veri e propri? Perché diventiamo pian piano consapevoli di quello che ci abita. Dio non sta nei cieli. Dio non bisogna arrampicarsi per scovarlo. Attraverso la meditazione gli consentiamo a questa presenza di operarci, di trasformarci dal di dentro. Tutto è già stato dato, tutto c'è già, dobbiamo soltanto permettergli di lavorare. Lui c'è già, non siamo noi che lavoriamo. Capite allora la preghiera che cos'è? E uno dice, ma è semplicissimo questo. E John May direbbe, semplice, non facile. Meditare non è facile, è semplice. E non c'è cosa più difficile che le cose semplici. Dobbiamo risvegliarci, dice San Cassiano. Cassiano è un personaggio che è molto importante per la meditazione, perché lui dice tutte queste cose già nel IV secolo. Nel IV secolo dopo Cristo lui parla già di mantra, lui era un abate di un monastero, parla già di mantra, parla già di meditazione, già parla già di preghiera povera, tutte queste cose le abbiamo già nel IV secolo. Poi sono andate purtroppo a perdersi. Ecco, dobbiamo risvegliarci alla meraviglia e alla bellezza del nostro essere, il nostro essere che ha dentro tutto questo tesoro. Alla nostra verità, al nostro fondo del cuore abitato. Vi leggo una frase di San Cassiano, dice ai suoi monaci: come fine principale il cristiano ha quello di realizzare il regno di Dio, ossia la potenza dello Spirito di Gesù, nel proprio cuore. Vedete, il fine principale del cristiano è realizzare, cioè compiere, far emergere, far dilatare questo Spirito di Gesù che è dentro di noi. Ma questo non è possibile da realizzare con le proprie forze, col pensiero. Noi possiamo solo arrivare ad una meta più vicina, alla purezza del cuore. Beati puri di cuore. Cos'è la purezza del cuore? È questo intimo, sempre più sgombro da pensieri, parole, immagini, desideri, tutto questo. Quando tutto questo viene a cadere, avremo il cuore puro, e da questo cuore puro emerge il nostro vero sé. Chi ha il cuore puro, allora, cosa dice la beatitudine? Beati i puri di cuore, perché finalmente vedranno Dio, finalmente. Ma noi, con le nostre ovviamente buone intenzioni, rischiamo proprio di, con le nostre parole, preghiere, rosario, tutto questo, rischiamo di offuscare tutto questo. Gesù dice: non sprecate tante parole, non sprecate tante parole. Oppure l'altro passo importantissimo, cercate innanzitutto il regno di Dio che è dentro di voi, capite? Allora forse questa frase adesso cominciamo a capirla. Cercate prima il regno di Dio, cioè cercate di far emergere, purificando tutto il vostro intimo da queste cose, e una volta che siete in contatto, tutte le altre cose vi saranno anche date, ma in sovrappiù. La meditazione allora è una sorta di resa. Boom, depongo le armi. Quanta fatica, a volte non riesco a parlare, non riesco a pensare alla preghiera, mi distraggo e non riesco mai a dire tutte le mie preghiere, no? Ah, finalmente. Deponi le armi. Impoverisciti. E percepire che laddove finisce il mio io, comincia Dio. Questa è la meditazione. Percepire che lì dove finisce il mio io, comincia finalmente Dio. Mi fa prendere coscienza che dove non è più imperante il mio io egoico, che pensa, immagina, progetta, desidera, vuole, attende, si aspetta, allora comincio a vivere veramente. Cioè comincio a pensare che è possibile vivere senza, ecco. Senza tutto quell'armamentario che pensavo indispensabile per poter vivere. Allora nella meditazione cadono i sogni su me stesso, sugli altri, sul mondo, anche su Dio. Nella meditazione ci si libera anche di Dio. Tu imparerai a meditare quando non penserai neanche più al tuo Dio, perché il Dio pensato è certamente diverso dal Dio che ti porti dentro. Pablo Dors, di cui vi ho già citato il libro, ma vi consiglio di leggerlo, anche quello, perché è un testo splendido. Ecco, Pablo Dors, Biografia del silenzio. E l'esperienza di questo Pablo, appunto, che scrive dopo 10 o 15 anni di meditazione. Cioè porta la sua esperienza, è uno scrittore spagnolo. Lui dice: l'uomo comincia a vivere nella misura in cui smette di sognarsi. Quando cadono i nostri sogni, le nostre attese sugli altri, su di me, io dovrei essere così, dovrei fare così, ma non ce la faccio, e quell'altro è così, ma dovrebbe essere così, Dio è così, ma dovrebbe anche intervenire un po' di più. No, quando tutto questo cade, allora comincia a vivere veramente. Perché? Perché rimani tu e basta, rimane il tuo vero sé. Quindi nella meditazione cadono i sogni su me stesso, sugli altri, sul mondo e su Dio. Fermiamoci su questa cosa, provate a pensare, quando voi pregate, che immagini di Dio avete davanti? Si presume che uno comincia a pregare il suo Dio, avrà un'immagine di Dio. Cioè la domanda che sarebbe bello che ciascuno desse, a cui desse una risposta, ma che volto ha il tuo Dio? Ecco, meditando impari che Dio non ha volto. San Cassiano, nelle sue conferenze ai monaci, sono tutte state riportate, sono due volumi, della bellissima collana di Città Nuova, le conferenze ai monaci, lui dice: nella preghiera, quando si prega, e lui di preghiera se ne intendeva, anche siamo nel IV secolo, pensate, si corre il grave rischio dell'antropomorfismo, cioè ritagliare Dio al nostro stesso livello. Si sente ogni tanto parlando con la gente: ma io quando prego, io dialogo con Dio. Io parlo con Dio, no? Cioè, capite, rischiamo di fare di Dio un amicone, una spalla su cui piangere. E Cassiano dice: no, Dio non è l'amicone. Dio è il totalmente altro. Lui dice, se pensiamo che Dio sia l'amicone con cui dialogare, su cui piangere, su chi ci capisce, rischiamo di farne un conveniente idolo che salvaguardi dall'abisso della sua alterità. Il grande comandamento dice, non fatevi immagine alcuna di Dio. Quante immagini di Dio abbiamo? Esodo 33, 20, 23. Dio dice a Mosè, tu non potrai vedere il mio volto, perché nessuno può vedermi e restare vivo. Il mio volto non lo si può vedere. L'unico volto che possiamo vedere di Dio è il volto nei fratelli. Ma questo è un altro discorso. Importantissimo, Matteo 25. Però questo è un altro discorso. San Serapione è un monaco del IV secolo del Basso Egitto, intraprende questa via data di Cassiano, e San Serapione a un certo punto scrive questa cosa che è di una bellezza incredibile, dice, comincia a gridare, non dice, grida, mi hanno tolto il mio Dio. E ora non ho nessuno su cui io possa confidare, non so chi adorare, né a chi rivolgermi. Questa è stata la salvezza di San Serapione. Gesù sulla croce, perché mi hai abbandonato? È stata una grazia, quella cosa di... perché finalmente è morto il tuo Dio, quello che pensavi tu, e cosa è rimasto? Il Dio vero. Perché qualcosa possa nascere, prima deve morire, compreso Dio. Lo so che sono cose un po' dure queste, però io vi sto, va bene che siete abituati ormai, però io cerco di portarvi un pochino più in là, uscire un po' dai cliché soliti, perché bisogna anche diventare un po' adulti nella fede. Ma questa è la mistica, leggete Giovanni della Croce. Questa è stata la salvezza di San Serapione. E 1000 anni più tardi gli risponderà Meister Eckhart, quando, nella sua grande e bellissima preghiera, già citata più volte anche da noi, quando grida, anche Eckhart, grida, Dio, liberami da Dio. Dio, liberami da Dio. Quando cadranno le nostre immagini su Dio, le nostre aspettative su Dio, allora potrà emergere il vero Dio. Perché Lui è sempre il totalmente altro. Possiamo dire così, il volto di Dio è il Dio senza volto. Quindi possiamo dire che la meditazione è l'arte dell'attesa. Io sto lì, faccio cadere, cioè annullo le mie pensieri, le mie immagini, le mie parole, i desideri, tutto, ma finalmente mi può raggiungere chi vuole raggiungere, non quello che io attendo, capite? Finché io desidero che mi raggiunga quello che io penso, desidero, immagino, ciò che veramente vorrebbe inabissarsi in me non può farlo. Perché? Perché è impedito dall'immagine del mio desiderio. Finché produco io un'immagine, la vera immagine di Dio non può raggiungermi, è impedita. Li faccio in qualche modo impedimento. C'è sempre questo io di me. Pablo d'Ors, sempre, dice: tu sei quel che resta quando scompaiono i tuoi pensieri. Non c'è nulla di più dannoso di un ideale e niente di così liberatorio come la realtà. Noi viviamo forse più di ideali che di realtà. Nella meditazione si è molto realisti. La meditazione è scuola di realismo, ti porta ad accogliere e amare la realtà così come essa è e non come l'hai immaginata, pensata e desiderata tu. Allora facciamo un altro passo importante. La meditazione non è stare con Dio. Pregare non è stare con Dio, io sto un po' con Lui, no, è più che stare con Dio, è essere in Dio. C'è un abisso tra lo stare con e l'essere in, perché io sono in Lui e se sono in Lui esperisco ne faccio esperienza. E in questo modo divento la persona che devo diventare e voglio diventare. È come il ferro che viene introdotto, il ferro non sta accanto al fuoco, sta, se entra nel fuoco diventa fuoco e tu non riesci più a distinguere il ferro dal fuoco. Altra immagine mistica importante usata anche da Santa Teresa di Gesù. A questo dovrebbe portare la preghiera, all'essere in, a fare questa esperienza, un diventare l'altro. Pietro intuì qualcosa del genere quando sul monte della Trasfigurazione, fortunatamente la nuova traduzione del 2008 ha corretto, non dice più Pietro com'è bello per noi stare qui, la nuova traduzione dice che bello per noi essere. La meditazione è una questione dell'essere, fare esperienza, entrare in contatto con il principio trasformante, questo è importante. Possiamo dire che la meditazione è un momento di modellazione, la nostra. Noi meditando siamo modellati. Quindi è sì una preghiera di povertà, ma che arreca un'infinita ricchezza. Io mi impoverisco di tutto, ma mi arricchisco di Lui. Cioè del tutto. Pensate alle ricadute che ha questo. Potremmo ancora avere paura di qualcosa? Se siamo Lui, se stiamo diventando Lui per esperienza, non con la testa, la meditazione dicono, il buddismo dice che è un far scendere Dio dalla testa al cuore, questa è la meditazione, far scendere Dio dalla testa al cuore. Ecco, una volta che per esperienza fai esperienza del Dio in te e tu diventi Dio sempre di più, sei trasformato in Lui, cascheranno tutte le tue paure. Ma anche il fatto che non devi più dimostrare niente a nessuno, che tu non vivi più delle attese che gli altri hanno su di te. Ormai tu sei nell'essere. Cosa ti importa? Quello che gli altri aspettano da te? I giudizi degli altri? Ti fai ancora modellare? Pensate che a cosa porta la meditazione. Occhio, non è un'autonegazione, una frustrazione, un annichilimento. Cioè uno può dire, ma allora è un mettere a macello la nostra personalità, no. È un'esaltazione della tua persona. più togli, più la statua emerge. È come se Michelangelo avessero detto prima della Pietà che aveva soltanto un blocco di marmo, ma non, guarda che bello quel blocco di marmo, cosa voleva rovinarlo? È così bello. E lui dice, sì, peccato che la statua è dentro, io devo togliere il superfluo. È piuttosto una scoperta di un'infinita ricchezza in noi. Appunto per arrivare a dire con Paolo, Galati 2:20, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. O per dirla con Santa Caterina da Genova, il mio io è Dio, in lui solo conosco me stessa. Chi medita fa lentamente l'esperienza di essere diventato Dio. Ma questa è la nostra vocazione. Capite poi le ricadute, non possiamo adesso fermarci, ma le ricadute sarà cominciare a pensare come Dio, a perdonare come Dio, a essere benevoli come Dio, misericordiosi come Dio. La nostra etica cambia, il nostro modo di relazionarci cambia, il nostro modo di vedere le cose cambia. Ma non facciamoci illusioni. La vita non può essere trasformata, ecco il discorso di Terzani, è inutile che ci impegniamo nel mondo se non ci impegniamo dentro noi stessi. Chi non trasforma se stesso non trasformerà neanche il mondo. E chi vorrà farlo, chi vorrà fare una trasformazione del mondo che gli sta intorno, se non parte da se stesso, userà le armi, la violenza, la cattiveria, certo, come tutti i sistemi dittatoriali. L'unico modo è la trasformazione di sé. Vuoi cambiare il mondo? Parti da te stesso, medita. L'unica forza che abbiamo, Gandhi, ha fatto questo. Lui ogni lunedì, solo meditazione, digiuno. E basta. E ha cambiato il mondo, possiamo dire. Solo che di Gandhi ce ne avrebbero tanti, ecco, però lui ha fatto la sua parte, ovviamente. Attraverso la meditazione si frantumano tutte le idee, le immagini, i pensieri, abbiamo detto. Quindi la meditazione ci porta a concentrarci sul nostro vero sé. Il nostro vero sé, ovvero un vero sé che è da Dio creato, da Gesù redento, dallo Spirito reso tempo. Per tornare ancora alla tradizione islamica, perché anche nell'Islam si dicono tutte queste cose. Guardate che, forse ve l'ho già detto, ma le cose che stiamo dicendo non sono... È vero, noi stiamo dando una chiave, ovviamente, cristologica, cristiana, ecco perché per noi il centro è Cristo. Ma queste cose voi le trovate in tutte le grandi tradizioni religiose. Nell'Islam, se voi leggete passi del sufismo, queste cose ci sono. Nello Zen, nel buddismo e avanti così. Ma certo, perché la religione, o tutte le religioni, quando volano molto molto alto, cioè ad altissima quota, non ci sono più attriti, non ci si scontra più sui dogmi, sulle modalità, sulle liturgie, no. Ci si incontra proprio lì, ad altissima quota. Un poeta sufi dice: ho visto il mio Signore con l'occhio del mio cuore e gli ho chiesto: chi sei tu, Signore? Te stesso, mi ha risposto. Te stesso. Un altro passo molto importante, Matteo 16:25, che andrebbe messo assieme a quella di Marco 8 di prima. Gesù queste cose le dice. E quando le dice, quando dice chi vuol salvare, chi vuol trovare la propria vita, la perderà. Ma chi perderà, vedete, chi perderà la propria vita, quando avverrà questo smantellamento totale, allora la troverà. l'unico modo per trovare la vita, cioè di vivere pienamente, felicemente, con senso, compiutamente, è proprio questo: perderla. Meditando, e il meditare è un perdere progressivamente la propria vita, ma per guadagnare tutto. La meditazione è una via di morte, dove tutto cade, si frantuma, cessa di ergersi come indispensabile vitale, ma dove l'essenziale, abbiamo detto, può finalmente emergere. Allora, meditare è anche un rischio, però. Perché è un rischio? Perché noi meditando percepiamo che stiamo lasciando qualcosa, anzi lasciamo tutto. Pensate Serapione, no? Oh mio Dio, adesso mi hanno tolto tutto, mi hanno tolto. Quindi è un momento di fede, perché prima che ti raggiunga tutto, tu fai l'esperienza che hai perso tutto. E in quel momento, può essere drammatico, Gesù sulla croce. Ha perso Dio, ma Dio non è ancora arrivato con la resurrezione. Un momento drammatico, ma è necessario. Il dramma è necessario perché il tutto possa compiere. Quindi questa è la fede. Questa è la fede. Ma cos'è la fede se no? Se abbiamo le spalle coperte, che cos'è la fede? A chi ci affidiamo? A un idolo? Si vive un momento di vuoto, di non ancora, di morte. Non siamo abituati. Allora qual è la tentazione? Bisogna stare molto attenti, perché in quel momento dove tutto cade, dove tu non senti nulla, dove tu non percepisci nulla, non usi più le parole, non ringrazi più, non fai più nulla, c'è la tentazione per dire: ma no, io torno alle mie sicurezze, tiro fuori la corona del rosario e comincio a dire il mio bel rosario, le mie belle novene, le mie belle preghiere, eh? Almeno lì c'è qualcosa di conosciuto già, eh? No, quello è il momento di continuare, perché è quel momento più alto che tu hai raggiunto. È lì che si sta raggiungendo qualcuno, in quel momento di vuoto. Dove non c'è Dio, c'è Dio. Però ci vuole molta fede. È un rischio. Io sto lì, sto lì. Cosa vuol dire? Che se tu ti dai 25 minuti di meditazione, al quinto minuto non ne puoi più, senti, io ho altro da fare qua, non, qua no. O devo fare la spesa, devo andare a lavorare, devo svegliare i miei bambini, devo, qua c'è mica, qua 25 minuti di... no, caro. È il bello. E quando non senti nulla, quando ti sembra di perdere tempo, quando tutto cade, quando tutto ti sembra idiota, tu stai lì. Questa è la fede. Fede perché sai che qualcosa si compirà, perché non sei tu che compi, ma lui che c'è già, lui c'è. Ecco la fede. Io credo, Signore, che tu in me stai operando qualcosa, proprio adesso che per me è tutto assurdo, buio, insapore, insipido, tutto. Infatti Gesù ci ha appena ricordato che solo se si ha coraggio di perdere tutto, possiamo trovare tutto. Una domanda che potrebbe sorgere a questo punto è: ma allora tutte le altre preghiere non vanno bene? Vanno benissimo. Io non sto dicendo che il ringraziamento, l'intercessione, la domanda, tutte le altre forme, le novene, le coroncine, tutte queste cose non vanno bene. Però John Maine invita a pensare a una ruota. Pensate a una ruota, i raggi sono tutti i vari tipi di preghiera, no? Ce ne sono tantissimi, ma tutti vanno verso il mozzo, il centro della ruota. E cos'è il centro? È Cristo. Allora la meditazione è un essere già in Cristo, capisce? La meditazione salta le mediazioni. Questa è la preghiera negativa. Non si serve di un mezzo per arrivare. La meditazione è un introdursi nel nostro oratorio interiore dove Cristo già prega in noi. Possiamo dire che la sua preghiera è fonte della mia preghiera. Parafrasando Paolo, possiamo dire: non sono più io che prego, ma è Cristo che prega in me. Noi ci, questo lo diceva André Luff, no? Luff dice: noi ci portiamo dentro un oratorio, già. Cristo già prega in noi, lo Spirito già prega in noi. Quindi con la meditazione abbandoniamo la nostra preghiera per far emergere il Dio che prega in noi. Cosa prego se c'è già un oratorio in me, che sta già pregando Cristo in me? Io mi unisco e basta. Più divento povero, più abbandono le preghiere, più prego. Perché abbiamo detto la prima volta che pregare non vuol dire dire preghiere, è un'altra cosa. Quindi cessando di pregare entro in contatto con il Cristo che prega in me, mi unisco semplicemente alla sua preghiera. La preghiera non è una mia azione, non io parlo a Dio, ecco il dialogare, il parlare, perché molte volte rischia di diventare un monologo. Sì, io prego, io quando prego parlo con Dio, sì, ma lo ascolto ogni tanto. E no, perché un dialogo sarebbe anche ascoltarlo, il rischio è quello di parlare. Ma la salvezza non è io che parlo, è Lui che parla in me. Allora perché non gli lascio un po' di spazio? Ecco, la meditazione è proprio questo: ascolto la parola sua in me, che la sta già pronunciando, perché Lui non è che a volte cessa di pregare in me, eh? Non è che Lui ogni tanto si dà dei momenti di preghiera, no, Lui, Cristo prega in me, lo Spirito in me prega in maniera ininterrotta. Allora io ogni volta che medito entro in contatto con questo Dio che prega in me e prego, così che prego. Non guardo a Lui, ma a Lui che mi viene incontro. Hilton, un grande maestro spirituale, dice: voi, da parte vostra, non fate alcunché. La meditazione è non fare alcunché. Consentite solo che Lui operi nella vostra anima. Il massimo che possiamo fare è disporci in preghiera, ecco. Prendersi l'impegno, io tutte le mattine, alle 6:10, mi metto lì, quando ho ancora i bambini da alzare, ancora mi prendo un angolo della casa, mi siedo per mezz'ora, per 20 minuti, diciamo così, minimo 20 minuti, non faccio nulla, sto lì, bon. Aspetto solo che Lui operi nella mia anima. È bello, pensate che bello però. È un'esistenza in prestito. Io ti presto il mio cuore perché tu possa emergere per 20 minuti in me. Poi per carità lo fa anche, però io ti do la possibilità, ne sono consapevole per quei 20 minuti. Non apro libri, non faccio pensieri, niente. Quindi si impara a pregare non tentando di pregare, ma rinunciando allo sforzo di farlo. È un paradosso. Cosa fa una candela? Provate a pensare a una candela. Una candela, consumandosi, illumina. E questa è la meditazione.
Illuminando crea.
Quindi mi consumo, rinnego me stesso, smetto di fare e illumino. Perché? Mi illumino d'immenso, come diceva Ungaretti. Mi illumino perché la luce che in me può immergere e divento diafano. Allora quando smetterò di meditare in questo assoluto non sentire, non percepire, non fare, ma mi sveglio, ma va, esco, se ho meditato e sono diventato diafano, chi mi vedrà illuminato. Capite? Dopo 20 anni potrà succedere questo. Ma poi succede. Ecco la ricaduta nel sociale, la ricaduta nella relazione. Cosa serve meditare? Sei diventato Dio. come Mosè scende dal monte e ha il volto luminoso. Allora voi capite che nella meditazione non può esistere fallimento. Che brutto quando uno comincia a introdurre una preghiera e aspetta risultati. Ma sarò un po' migliore? Ma sarà successo qualcosa in me? Ma quando è che cambierò? Ma quando? Ma, ecco, nella meditazione non c'è domanda, non c'è più domanda. Non, perché? Perché non esiste fallimento nella preghiera. Tutto succede. Non c'è più risposta perché non c'è più domanda nella meditazione, non ci si aspetta nulla. L'approdo del viaggio è certo e il raccolto sarà grande. Galati 5:22 è un passo importantissimo di Paolo. Paolo dice: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco, questo produce la meditazione, se vogliamo parlare di produzione. Se tu entri sempre in più in contatto con l'essere, lo spirito che ti inabita, tu diventi spirituale, cioè vieni illuminato, cioè diventi Dio, e di conseguenza nella tua vita sociale, pratica, cominci a vivere naturalmente, non perché ti impegni, ma naturalmente. Perché il frutto, dice Paolo, il frutto del contatto con lo Spirito è amore, quindi comincia ad amare, comincia ad essere gioioso, uomo di pace, paziente, benevolente, buono, fedele, mite, capace di dominarti. Cioè, lì dove tutte cose bellissime che ci siamo sempre impegnati di farlo, con la nostra buona volontà, adesso scopriamo che la conseguenza di un atto meditativo. Per cui meditare significa consentire alla misteriosa e silente presenza di Dio in noi di farsi via via, non solo realtà, ma realtà della nostra vita, quella che dà significato, forma, fine a tutto quello che facciamo, che pensiamo. L'ultima cosa: la meditazione è l'antidoto alla cattiveria. Più mediti, più cessi di essere cattivo. Cattivo lo uso in senso ovviamente etimologico, captivum, no? Vuol dire prigioniero. Noi viviamo prigionieri, siamo prigionieri del nostro io, prigionieri delle nostre immagini. Dobbiamo sempre corrispondere alle immagini che abbiamo di noi stessi, che gli altri hanno buttato su di noi fin dall'infanzia, da quello che gli altri si aspettano. Noi siamo cattivi perché siamo prigionieri in una gabbia di attese, e si vive male da prigionieri, perché devi sempre corrispondere. Ecco, meditando impari ad essere meno cattivo, cioè meno prigioniero. Puoi infischiartene di tutte le attese. Tu non sei le tue prestazioni. Tu sei perché sei in contatto con l'essere. Un essere infinito. Un essere che è amore, un essere che è grande, un essere che è tutto. Quindi tu sei già nel tutto. Cosa possono farti gli altri? Cosa devi dare ancora agli altri? In questo senso, ovviamente, no? Non dobbiamo più pagare il tributo a nessuno per poter vivere. Allora la meditazione, ecco, ti fa uscire dalla prigionia perché vieni in contatto con la tua energia, con la tua fonte. Che è il bene, è l'amore, è la vita. E quindi esci pian piano anche dalla schiavitù del male. Diventi più buono. Chi medita diventa buono. Ecco, la prossima volta allora vi proporrò una via possibile. Allora, come, concretamente, come si fa a meditare? Ecco, lo vediamo la prossima volta. Qualcosa abbiamo già detto, però bisogna anche essere un attimo molto pratici, molto pratici. Però vedete perché è importante questa prima parte? Perché se la meditazione provoca tutto questo, forse in qualcuno può anche nascere il desiderio di cominciare a meditare. E beh, ma sei così allora. Medita anche meditare. A questo punto però è importante la bibliografia. Vi ho detto di... prendetevi l'impegno, ecco, ma ve lo dico proprio ve lo dico perché per me è importante, e quindi se per me è importante io voglio comunicarvi qualcosa che per me è servito molto, sta servendo molto. Ecco, io da un po' di tempo cerco di fare questa cosa, poi non ci riesco sempre perché si fa quello che si può, ovviamente, no? Però la tensione è importante. Però e so che qualcuno qua dentro la sta facendo questa cosa. Mi ricordo una suora, sono andato a tenere un corso di esercizi la scorsa estate, e una suora è andata a colloquio dicendo, parlandomi di... l'ho lasciata parlare perché sapevo tutto quello che stava dicendo, nel senso che ha scoperto John Maine, ha scoperto la scuola di meditazione, adesso ha chiamato le famiglie e fa una meditazione ogni settimana con le mamme, con le famiglie, dei bambini che porta a scuola. Mi ha fatto un piacere incredibile, perché dico, guarda, non so, a Macerata forse questa cosa, guarda che bello, no? Vedere che c'è qualcuno che ha trovato un cambiamento nella vita, proprio una vita diversa, perché la ricaduta nella mia vita, anche di queste mamme con cui faccio meditazione, è cambiata, cambia. Ma certo, è perché, certo, non può non essere così, non può esserci fallimento nella meditazione. E allora vi consiglio questi testi. John Maine, o meglio, sono tutti di John Maine, tranne l'ultimo, Pablo Dors, Biografia del silenzio, ma questo è una testimonianza su chi ha cominciato a meditare. Di John Maine forse il primo testo, dove lui, sono tre, mi sembra, quattro piccole conferenze che lui tiene ai suoi monaci. Lui è un monaco benedettino, è andato in America a parlare a dei monaci benedettini, dicendo che cos'era, perché l'hanno scambiato un po' per matto all'inizio, non era molto. E allora lui cerca di spiegare ai monaci che cos'è la meditazione. E la prima parte sono queste quattro conferenze che lui tiene, molto semplici, e poi la seconda parte invece è un bel intervento di Freeman. Freeman, poi ovviamente negli anni '80 John Maine muore, e prende in mano tutto questo il suo successore, Freeman. Questo per iniziare, un piccolo libretto edito dalla Berti. Io di tutti questi libri, tranne uno, ci sono di là, ovviamente ci sono due o tre copie, ecco, però le potete ordinare nelle librerie cattoliche. Proprio dal lato invece di disciplina, non parlo di tecnica, perché non c'è tecnica in meditazione, c'è una disciplina. E la disciplina è questo: stare lì 20 minuti, con la schiena dritta, recitando il mantra. Questa è una disciplina, non è una tecnica. E perché differenza c'è? Che la tecnica può farti diventare esperto, la disciplina ti fa diventare discepolo. Questa è la differenza, che è diverso. Il cuore della creazione lo trovo un testo splendido, ecco, possiamo dire così, doveste sceglierne uno, forse il cuore della creazione, che vi porta proprio dentro, sono piccole, probabilmente sono piccole introduzioni alla meditazione. Quando lui guidava la meditazione iniziava sempre con una piccola catechesi, possiamo dire, no? Insegnamento sulla meditazione. Ecco, sono piccole, sono 30 piccole conferenze sulla meditazione, il cuore della creazione. Stessa cosa, quindi, sulla meditazione, dalla parola al silenzio, bellissimo anche questo, la via della non conoscenza, scrivi tu da leggere. Patrizia ha scritto da leggere, quindi la via della meditazione, abbracciare il mondo invece è un editore diverso, Morcelliana, purtroppo non ho neanche una copia perché non mi sono arrivate, abbracciare il mondo è un insieme, l'editore ha scelto, secondo lui ovviamente, i passi migliori di, John Mayne, di tutte le sue opere, quindi è un, possiamo dire, un'antologia di passi. Quindi possiamo dire che lì c'è forse il fiorfiore, ecco, del... Il silenzio e la quiete è appena uscito e sono 365 pensieri sulla meditazione, quindi brevi, brevissimi, da leggersi uno al giorno. Il silenzio e la quiete. La quiete. Bene. Io avrei terminato finalmente. Se c'è qualcuno, solitamente non do la parola al termine di questi incontri, ma dopo questo incontro penso che forse qualcosa possa nascere. Luisa. Forte perché non ti sentono davanti.
Un'aggiunta alla segnalazione che è parte del libro di John Doe, che è un'immagine creativa del cristianesimo, sulla sovracoperta, l'ultima sovracoperta, c'è il credo di Don Michele. Il credo di Don Michele è il concentrato di una vita di studio, di approfondimento, di meditazione a cui è arrivato. E c'è in particolare uno di quei pochi punti, perché non è una scrotolata, ma cosa, piccoli punti, il punto che dice: credo nello Spirito Santo che vive ed opera nelle profondità del nostro cuore per trasformarci tutti a immagine di Cristo. Mi pare che un po' riassume tutto quello che c'è dietro. Una seconda cosa invece me la fa dire i miei 80 anni e i 90 anni di Rodolfo, un elogio della vecchiaia, perché mi sembra che proprio in base a quello che hai detto, se noi la vecchiaia riusciamo a prenderla non come un decadimento nostra e degli altri, ma non come un decadimento, uno spogliarti di tutto, a poco, un pezzo per volta se ne va l'udito, se ne va la vita, se ne va, ahimè, la testa, eccetera, la deambulazione, eccetera, eccetera. Questo cogliere lo spogliamento della vecchiaia come un riemergere del vero io, un annullamento dell'ego che per 80 anni ci siamo portati dietro e abbiamo coltivato, riempito di ideali, di desideri, eccetera, eccetera, vedere che questi tutti cadono, non abbiamo più ideali, non sappiamo niente, non... così. E invece scoprire che è il momento proprio in cui man mano siamo aiutati a fare quello che ci ha aiutato a fare, cioè spogliarci, per far emergere quello che sono, anche guardando gli altri. E questo è molto importante, perché qua quasi nessuno è detto come noi, ma avete magari dei nonni, dei figli, dei genitori, eccetera, che sono vecchi. Mi sembra che in base a quello che hai detto è importante cogliere questo loro decadimento, che noi riteniamo negativo, invece come una loro realizzazione totale e vera, cioè saper cogliere l'io che è dentro di loro, non vedendone più tanto l'ego.
Ecco, io penso che sia molto importante perché questo che stai dicendo, perché anche Terzani, l'immagine che avete visto in queste colline, lì Terzani è andato a morire, sapeva, questo era malato da anni di cancro, e sapeva che sarebbe morto da lì a poco, quindi si ritira e lui ha cominciato a meditare man mano che vedeva, che percepiva che tutto il resto cadeva, no? E, cioè lì forse dove non riusciamo con la nostra, forse da giovane è più difficile entrare in questa mentalità, no? Però lì dove non riusciamo noi con la nostra volontà, con le nostre capacità, ci pensare alla vita poi, ci pensare alla vita a farci diventare forse più meditativi in qualche modo, no? Perché dove tutto cade, lui, pensate a Terzani, questo uomo, cosa gli mancava? Era un grandissimo giornalista, ha girato il mondo, era completamente sempre in mezzo a personaggi importanti, così. E poi a un certo punto dice, ma cosa serve? Cosa è servito? Tutto cade, e allora ti accorgi che deve emergere qualcos'altro che avevi già dentro, ecco. Quindi questo bisogno, parleremo della quiete, parleremo del silenzio, quanto è importante, non si può meditare senza silenzio, ma il silenzio non vuol dire assenza di rumori, eh. Si può fare silenzio in mezzo al mercato, ecco. Un silenzio interiore, ecco, un silenzio dove tutto il resto va a cadere, va a quietarsi, no? Perché tutto possa emergere. Quindi sarà la vita forse anche ad aiutarci in questo. Ecco, se non c'è altri interventi, vi lascio soltanto qualche avviso, come sono solito fare a questo punto. Il prossimo incontro è il 21 di febbraio, quindi chi desidera approfondire queste cose, c'è questo appuntamento. Voi sapete che sotto Natale, nelle vacanze di Natale, abbiamo lanciato due iniziative di raccolta fondi per la costruzione di una casa, di una scuola a Kisarawe in Tanzania, dove siamo presenti come Cottolengo. Siamo presi a cuore questa iniziativa tra le tantissime possibili progetti in Africa, ecco, ma avendo visto personalmente quella situazione, ho appoggiato questo progetto di la creazione di una scuola a Kisarawe, questo villaggio poverissimo vicino a Dar es Salaam. Abbiamo fatto una raccolta nel giorno del ritiro, ho lanciato l'iniziativa proprio nel giorno del ritiro di dicembre, poi abbiamo fatto un concerto, un teatro, abbiamo lasciato anche un IBAN per il bonifico. Abbiamo un report di quanto abbiamo raccolto, quindi mi sembrava anche giusto dirvelo. Quindi in contanti abbiamo ricevuto 4.845 euro, 1.400 attraverso i bonifici, quindi riusciamo a portare in Africa, qualcuno scenderà a fine mese, 6.245 euro. E penso che sia una buona cifra, quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto i bambini che usufruiranno di questa scuola ringrazieranno, quindi credo che sia proprio importante. Il progetto sono 26.000 euro per costruire le prime due aule e l'amministrazione, però mattone dopo mattone si riesce a costruire tutta la scuola. E ovviamente il progetto rimane aperto, questo vuol dire che il bonifico è ancora possibile farlo, i contanti possono essere lasciati anche qui per continuare, ecco, questo. Ce lo porteremo come casa, ce lo porteremo avanti questo progetto, rimarrà un po' il nostro progetto. Poi man mano che la scuola crescerà avremo anche, vi lascerò poi delle diapo, qualcosa su, per vedere la crescita. Un altro avviso, in settimana bisognerà chiudere le iscrizioni per la Terra Santa di Pasqua. Io la scorsa volta ho lanciato questa iniziativa di fare Pasqua. Non sono io che organizzo, è l'opera diocesana che organizza Pasqua in Terra Santa, quindi tutto il triduo pasquale, domenica, lunedì, si torna poi il martedì. E, perché ve lo dico? Perché è un'opportunità riguardo il prezzo. Lì siamo in alta stagione, quindi verrebbe 1.300-1.400 euro a prezzo pieno. E l'opera lo lancia a 950 euro, proprio per incentivare un po', a smuovere un po' le acque anche in quel territorio che purtroppo sta conoscendo una poca affluenza di pellegrini. Quindi la Mancia 950, e sotto i 35 anni 850, quindi è un'opportunità da tenere presente. Ecco, se dovesse farsi il viaggio, io sono la guida, quindi scendereste con me, ecco. Un'altra iniziativa importante, una settimana per famiglie dall'1 al 4 agosto. Abbiamo pensato questa idea geniale di proporre alle coppie e alle famiglie di fare qualche giorno di vacanza e spiritualità fuori di questa casa, anche perché qui d'agosto fa caldo. Quindi ci spostiamo in Val d'Aosta, a Saint-Ouen, in una casa vacanze della diocesi di Aosta, così facciamo 5 giorni di spiritualità insieme per coppie e famiglie. Quindi chi è interessato si iscriva, perché entro fine febbraio dobbiamo dare il numero a Saint-Ouen. E per i libri di Don Do che sono a disposizione, ve l'ho già detto, ci sono anche i CD del Corano, questi bellissimi CD di Padre Lagarde sul Corano. Quindi conoscere un pochino di più il testo sacro per l'Islam in questo momento diventa indispensabile, allora diamo la possibilità di avere anche questi CD. Adesso, prossimo appuntamento è a mezzogiorno con l'Eucaristia. Nel frattempo vi chiedo, se è possibile, visto che siamo in tanti, di mantenere un clima di silenzio, perché è un ritiro, ecco, quindi diamo la possibilità di approfondire anche chi vuole il proprio rapporto con Cristo. Alle 2:30 invece il nostro amico, il nome sinceramente non me lo ricordo, ma sarà presente nel pomeriggio. Grazie.